day after day, alone on a hill. The man with the foolish grin is keeping perfectly still, but nobody wants to know him. They can see that he's just a fool.
Con grande
fumando,
grande gioia, non lo faccio più da anni. E con grande gioia che annuncio il ritorno di Giovanni Cozzini, The Fool of the Hill.
Gioia di che?
Gioia di vivere.
Sì,
mi stanno dileggiando, perché prima c'era una persona che ha chiamato, non si sentiva bene. Io ho detto: parli più vicino alla cornetta. Si sta scatenando l'inferno. Ci sei un uomo antico, lo so. Cornetta. Che sei un uomo antico.
Ma lui è Giovanni di Napoli. Cozzini. Il cornetto per lui non è la brioche, è il portafortuna. Come diceva il mago Anubi, c'è delle negatività.
Cioè,
ma si riferiva alle altre corna, non ai cornetti, alla corna B-corna.
Il riferimento al mago Anubi
solo i più anziani tra i nostri ascoltatori potranno ricordare certi personaggi.
Allora, prima di tutto riceviamo due messaggi. Il primo dice: mio figlio al terzo anno di fisica sta pensando seriamente di andare all'estero per la magistrale a fare ricerca. Come contraddirlo in merito al
assolutamente
tema
assolutamente della ricerca, lui vada subito.
No, si parla di Cozzile, perché praticamente c'è un incendio anche in quella zona lì, quindi continuate ad aggiornarci.
Lunigiana, se non mi sbaglio,
Massa e Cozzile.
Siamo
il Pistoiese ancora. Continuate ad aggiornarci. Allora, Giovanni Cozzile, ben trovato.
Grazie.
Avremmo infiniti temi di cui parlare. Ricordiamo come sempre il telefono per intervenire in diretta, che è lo 055 73 99 33. Scriveteci anche a 366 620 155. Io preferisco sempre le telefonate, perché la radio è fatta di voci e non di messaggini, secondo me,
al cellulare e non alla cornetta.
Da dove partiamo? Siamo rimasti arretrati su molti temi, diciamo.
Questo ti lascio la scelta, vai.
No, come dire, c'è attesa per le questioni che riguardano le vicende economiche del nostro paese.
Oggi guardiamo tutti lo spread, famoso spread.
Siamo a 258, il differenziale BTP Bund. Perché è interessante questa vicenda, secondo te?
Secondo me è tutta colpa di Salvini.
Pure secondo me.
No, lo dico perché, avendo lui pigiato sul pedale dell'acceleratore della propaganda, sfogandosi con quei poveri malcapitati della 18 prima dell'Aquarius, risolvendo niente, perché ha rimandato credo 16 tunisini a casa, punto.
Ma nemmeno.
Però in compenso ti sei fatto tutti nemici in Europa. Oggi qualsiasi leader politico europeo, compreso Orban, potesse dare una botta a Salvini perché gli ha rotto le scatole in qualche modo, lo farebbe. A me Salvini mi ha ricordato, mi è venuto un flash l'altro giorno. Ti ricordi Guadagnolo? C'era un picchiatore fascista nei miei tempi che stesse al Michelangelo, non lo so.
Che è un mito del calcio storico.
Sì, ma più che altro era un disadattato. Cioè litigava.
È un mito di Sollicciano, esatto.
Litigava ogni giorno con qualcuno e chiaramente non ha
in maniera
fatto
molto violenta, diciamo.
In maniera molto violenta. Salvini non è violento, ma mi è sembrato incamminato sulla stessa strada di Guadagnolo, cioè litigare ogni giorno con qualcuno. Non c'è stata una cosa che abbia detto, diciamo, che provi a tirar fuori dall'essere umano il meglio.
No, molti nemici, molto
peggio.
Onore.
Non ha fatto una bella fine, chi diceva questa.
Però per 20 anni ha pagato.
Sì. Voglio dire, quando stai in un condominio, no? Tu puoi essere quello che litiga con tutti. Difficile che ottenga qualcosa. Si rintana nel suo appartamento e smette di salutare tutti. In genere, se stai nei condomini, è difficile da sopportare. Io ho sempre ritenuto le assemblee di condominio l'incubatore delle guerre moderne, dei conflitti armati, il peggio della gente. Però ci devi stare, stai in un condominio, cioè se non ci stai allora fai lo struzzo e ti chiudi a casa tua, che è quello che questo governo più o meno pensa di fare, soltanto che per noi è un déjà vu, cioè questo stato assistenzialista che dà soldi a chiunque l'abbiamo già visto noi italiani, si chiamava democrazia cristiana, allora i soldi c'erano. Ora i soldi non ci sono e quindi il nostro destino, per quello dicevo chi deve andare via da questo paese e può farlo lo faccia, Anche qui c'è l'effetto Harry Belafonte. Ti ricordi cosa diceva in Matilda, l'effetto Matilda? You take my money and run Venezuela. guardate, in Venezuela c'è l'inflazione al 400%.
La situazione è drammatica in Venezuela,
sì.
Non se ne parla.
Sì, perché che cosa fai quando non ce l'hai i soldi, e attualmente non ce l'abbiamo, li stampi. Perché pensi così di salvarti, perché viene il socialismo, perché viene Gesù Bambino, perché questo discorso che fanno sempre i 5 Stelle del fatto che se noi ridiamo soldi in tasca alla gente, la gente ricomincia a spendere, non funziona. È una teoria keynesiana che risale agli anni 30 del Novecento, cioè ormai a quasi un secolo fa, quando l'Occidente e la Gran Bretagna, che in sera inglese, controllava il mondo.
Certo.
La Cina non esisteva.
Certo, chiaro.
L'India non esisteva. Allora, oggi sono cambiate tutte. Questi ancora non hanno capito che il mondo è cambiato e che se oggi ridai 80 euro, ogni riferimento a fatti realmente accaduti non è casuale, ma è volontario, alla gente non ce la fai. Non ce la fai perché non sono quegli 80 euro. Forse le cose cambiano quando la gente si compra la macchina, quando la gente si compra il frigorifero, ma non quando gli dai 80 euro e loro vanno una volta in più la sera al ristorante. Benissimo, per carità, ma non è così che rilanci un'economia. Per rilanciare un'economia bisogna studiare, non c'è verso. Questi raccattati dalla piena non studiano, il problema è questo, capito? Allora, cos'è oggi che tiene in piedi l'Italia? Tutte le grandi aziende, chi più chi meno, sono fallite o sono andate all'estero, come la Fiat. Chi tiene in piedi questo paese sono le piccole e medie imprese, i lavoratori autonomi. Allora, non devi dare 80 euro in tasca alla gente, ai consumatori, non è da lì che ti viene la ripresa, li devi dare a questa gente, alla gente che lavora. Gli devi ridurre il cuneo fiscale, gli devi togliere per qualche tempo i contributi e te li fai carico te. Questo significa, diciamo, avere un'idea del come funziona l'economia italiana e avere quindi un progetto. Così non è niente, capito? Cioè, e nel non fare niente, nel non aver studiato, distruggi le cose. Ora, questa lo dice anche Alberto Brambilla, che ho letto è il responsabile pensioni della Lega. Lui dice: se si fa le pensioni garantite, le pensioni di cittadinanza a 780 euro, è una bomba, salta tutto il sistema, perché oggi un artigiano, per accumulare con i contributi versati ogni anno la pensione di 780 euro, deve lavorare 30 anni. Allora, perché questa persona deve lavorare se lo Stato glieli dà a gratis senza lavorare un giorno in vita sua? Fare la pensione in quel modo lì significa disincentivare il lavoro. Quindi non solo lo Stato spende ora per mettere le 780
euro, ma
si sta anche predisponendo alla bancarotta, perché dovrà poi fare i conti con 780 euro, non 780 euro, molti di più, in contributi che dovevano essere versati e che non saranno versati. Vedi come in economia, se non studi, pensi di fare una cosa giusta, è molto facile,
le conseguenze,
se non hai studiato, di fare le cose
sbagliate. Non c'è alcun dubbio. Piazza Affari apre in forte calo il FTSE MIB a meno 1,01%, però la questione riguarda appunto questo desiderio, questa intenzione politica di sfondare il deficit al 2,4%. Stamattina lo spread ha sfondato quota 2,60, i tassi sono oltre il 3%, Piazza Affari ovviamente ha aperto in rosso e i punti della manovra da 33 miliardi sono reddito di cittadinanza, pensioni e condono. La manovra del popolo, non allora, temiamo, quando dice non temiamo spread e mercati, significa essere ideologicamente fuori dal mondo, nel senso che questi spread e questi mercati comunque
sono soldi nostri, cioè sono soldi per ora, diciamo, virtuali, nel senso che non è che te li prendono di tasca dal portafoglio ora, ma sono soldi che lo Stato dovrà versare in più per avere qualcuno che ti paga i debiti che già hai fatto. Cioè, quando noi si dice lo spread, i mercati, i poteri forti, ieri sera ho visto in questo tragico spettacolo dei deputati dei 5 Stelle, ognuno con la sua bandierina in mano, che facevano finta di essere il popolo che esultava per la finanziaria, diceva: ma io spero che i mercati capiranno, ha detto una di queste sciamane. Allora, questo non sa nemmeno di cosa parla. Allora, noi abbiamo, credo, il 40% più, cifra più cifra meno, dei nostri titoli di debito pubblico in mano a investitori stranieri.
Questo è un dato.
Se fossi investitore straniero,
non ci piace.
Non da oggi, da un po', comincerei a venderli a chi me li piglia. Chi è che me li piglia i titoli di debito pubblico italiano? Me li piglierà la Banca d'Italia. Cioè, noi torneremo a una situazione pre-1980, quando ci fu il famoso divorzio. C'erano dei democristiani che leggevano Libri d'Economia, uno di questi era Andreatta, l'altro sì, era Guido Carli, che stava alla Banca d'Italia, e fecero il famoso divorzio e dissero: no, da oggi in poi la Banca d'Italia non è più tenuta da sola a farsi carico del debito pubblico, questo debito pubblico deve stare sul mercato. Ecco la parola. Cosa vuol dire? Vuol dire che se c'è gente che ha fiducia nell'Italia e compra i titoli del debito pubblico italiano, ben venga, no? Un sistema, diciamo, di buon senso, chiaro, nemmeno di visione ideologica politica. Ora, purtroppo, noi torneremo 30 anni indietro, anzi 40, agli anni 80, perché oggigiorno, se non è più quel 40%, allora se li piglia la Banca d'Italia, cosa vuol dire? No, perché poi sta gente c'ha un po' una visione dell'economia come i forni del pane di Manzoni, no? Dice, i soldi ci sono le banche li tengono nascosti, è chiaro. Ma se la Banca d'Italia va a comprare, e le banche, le altre banche italiane comprano tutti questi titoli di debito, cosa vuol dire? Vuol dire che le loro riserve sono impegnate lì, che i soldi non li danno alle imprese, alle famiglie, che non faranno più prestiti, che è il vero business delle banche, che è la ragione economica per cui loro stanno lì. Non far stare il denaro sotto al materasso, ma renderlo produttivo, e quindi darlo sotto forma di prestito. Certo, loro ci guadagnano i tassi di interesse, ma le banche non è che fanno affari conservando i depositi, anche come sanno tutti, su quei depositi ci pagano un minimo di interesse, fanno affari se quel denaro lo rendono produttivo, lo danno alle imprese, alle famiglie per fare economia. Se questo non accade, poi quel famoso discorso keynesiano che risale a un secolo fa, che lo fanno, ancora peggio siamo messi, non solo perché c'è la Cina oggi, ma anche perché se te ti gonfi di titoli del debito pubblico è tutto denaro improduttivo.
Assolutamente,
che deve rimanere lì a pagare i debiti vecchi.
C'è uno che scrive, o un ascoltatore o un'ascoltatrice, che dice: Gozzini, di qualcosa di sinistra.
Allora,
aspetta, segnalate il signor telefonate. Renzi è stato criticato per aver dato contributi per assunzioni alle imprese, così dice Riccardo. E poi c'è,
quella era la parte positiva,
Andrea, che dice: discorsi da capitalisti, siete di destra. Questo non... No, non mi è chiarissimo. Poi c'è un messaggio a...
ma a me è chiarissimo invece.
Perché? Perché? Spiega.
Perché lui è fermo a Lenin, al famoso sifilitico, cioè pensa che il comunismo sia lo Stato che dà soldi alla gente. Ora, se da Lenin fa un salto, nemmeno Lenin era così, ma diciamo, se si fa indietro a Marx, lui ti dice...
Che è il passaggio che ci interessa.
Sì, una persona produce ricchezza, produce valore, quella persona deve essere messa in condizione di riappropriarsi del suo lavoro e del prodotto del suo lavoro. Questo è il comunismo. Si parla di ricchezza, non si parla di Stato. Lo Stato non c'è quasi mai in Marx. Si parla delle forze reali dell'economia. Allora, il comunismo significa produrre e distribuire. Ma se non produci, non si distribuisce. Cioè, il debito pubblico non rientra nelle categorie di Marx. Allora, noi... Questa politica non l'ha fatta il Partito Comunista, l'ha fatta la Democrazia Cristiana, cioè un partito di destra, nelle parole, non mi ricordo come si chiama, del nostro ascoltatore, Andrea, che dice facciamo discorsi di destra. Perché l'ha fatta la Democrazia Cristiana? Perché, come diceva Andreotti, tiriamo a campare. Il partito conservatore di destra non ha bisogno di un progetto di cambiamento, basta che le cose gli stiano... Ora, all'epoca c'erano i grandi capitani dell'industria italiana che producevano quella famosa ricchezza e valore. Gli operai erano costretti a spostarsi dal nord, dal sud al nord, andavano a lavorare nelle fabbriche. Mirafiori aveva 120.000 operai e quindi i soldi c'erano. Potevamo discutere, il Partito Comunista discuteva sulla distribuzione di quei soldi, ma la ricchezza e il valore, l'Italia era un paese che li produceva. L'Italia, dopo che negli anni 90 sono falliti Telecom, sono falliti Pirelli, cioè sono falliti, sono andati tutti in mano straniera, quella ricchezza e quel valore ne produce meno, perché le piccole e medie imprese, ovviamente, che oggi rappresentano il 90% dell'industria italiana, non sono in grado di produrre quei volumi di affari. Allora tu hai un ridimensionamento secco del paese e parallelamente hai una crescita del debito pubblico, che non è... non sono i fornai di Manzoni, cioè appunto come cercavo di spiegare, sono debiti che noi facciamo dicendo alla gente: ci prendete questo pezzo di carta, con questo pezzo di carta noi ci impegniamo fra 5, 10 anni, un anno a ridarvi quei soldi lì con un po' più di interesse. Cioè è semplicemente guadagnare tempo. Non è che tu hai fatto niente di riforma, di cambiamento, di redistribuzione della ricchezza. Andreotti lo poteva fare perché era un partito di destra. Il partito di sinistra o pensa a come produrre e redistribuire Marx, oppure se pensa ad essere ancora al tempo di Lenin e fa l'Unione Sovietica, lo Stato distribuisce finché non crolla tutto. Auguri su quella strada. Noi ci siamo incamminati comunque, cioè il... Andrea manifesta il vuoto e l'inanità della cultura della sinistra, perché se la cultura di sinistra dice le stesse cose magari cambiandogli di nome, cioè dice, non dice reddito di cittadinanza ma reddito di inserzione, cioè diciamo distribuiamo i soldi dello Stato anche se i soldi non ci sono, facciamo finta che ci siano e noi stampiamo carta moneta. Se segui quella strada lì e non sai dire altro, non sai tornare a Marx, non sai dare oggi delle idee su come cominciare a produrre ricchezza e valore in questo paese, la gente vota l'originale, perché sa che a differenza di te, Salvini e Di Maio se ne fregano dell'Europa, se ne fregano dei vincoli, faremo il Venezuela, stamperemo cartoni, e quindi sei di destra, non sei
Giorgio
di sinistra.
Giorgio dice la destra vince anche perché c'è questa sinistra anacronistica. Nel frattempo lo spread tra BTP e Bund sfonda quota 2,60 e vola 2,60 61 punti nei primissimi
se fai
scambi,
la telecronaca di oggi non ti fermi più.
Piazza Affari sta veramente andando giù a picco, nel senso che ha aperto in calo a meno 1,3 e adesso è a meno 2,2. È arrivato un messaggio audio su WhatsApp, ascoltiamolo.
Buongiorno ragazzi, se state parlando del reddito di cittadinanza, non è vera questa cosa che non fa niente colui che prende quei soldi? Fa lavori socialmente utili o utili per il comune? È la Naspi quella in cui uno prende i soldi senza fare niente. Non facciamo confusione, per favore.
Vabbè.
Allora, come napoletano hai una esperienza storica in materia di lavorare socialmente utili, no?
Sì, come no? Tutti, c'è le folle. No. Tutti per il comune, guarda, davvero, c'è le code. C'è una telefonata, prendiamo il riferimento. Gozzini è irriverente e ben venga, e andrebbe spiegato, e si riferisce all'assistenzialismo, che poi è stata un'esperienza devastante per il Mezzogiorno, nel senso che quel fiume spaventoso di denari,
dei lavori sugli LSU di Napoli,
spaventosi di denari, andavano dove dovevano andare, non andavano dove si presumeva dovessero andare. E in tutte le realtà, come dire, in deficit di democrazia e di struttura sociale, i palestinesi hanno ricevuto una quantità di denari da est, da ovest, da sud e da nord per lastricare le strade d'oro. Eppure le cose sono andate malissimo, perché i soldi sono finiti nelle tasche di pochi.
Perché c'è
questo
un passaggio
anche al sud. Però scusami, se c'è una telefonata prendiamola subito. Pronto, buongiorno.
Buongiorno, bentornato.
Ben trovato.
Volevo dire, se no.
Ma avete dovuto in attesa 10 minuti dopo aver fatto tutte le chiacchiere. parlate al telefono, avete letto solo messaggi WhatsApp, ragazzi. E qui siete come Di Maio e cambiate idea ogni verso. Dicevo, io sono avvilito perché su una radio che tendenzialmente dovrebbe essere di sinistra, quando Gozzini fa un'analisi assolutamente di sinistra della situazione economica, gli dicono di qualcosa di sinistra, io sono avvilito, perché senza aver studiato il capitale, se non si crea accumulazione non si va da nessuna parte, quando si è creata poi si può discutere su come distribuirla, ma se non si crea, se non si accumula il capitale, penso sia difficile, no?
Gianni, grazie per questa tua riflessione.
Ovviamente sono assolutamente d'accordo con quello che dice Gozzini, cioè, che noi siamo il problema vero, basta leggere, seguire le trasmissioni, no? Ora tutti hanno paura della tecnologia, i robot che ci porteranno via il lavoro. Ragazzi, costruiamo i robot, non facciamoli costruire sulla giapponese o la tedeschi, cioè, voglio dire, bisogna cavalcare le cose, è chiaro che si spera di riuscire a creare accumulazione facendo spazzare le strade, che va fatto, voglio dire, ma si va poco lontano. Ciao.
Grazie Gianni, buona giornata, a presto.
Il discorso potrebbe essere diverso in materia di investimenti. Cioè, anche qui si perdono le occasioni perché questa gente sta troppo sui social. Allora, se questo Presidente del Consiglio, mi sembra un avvocaticchio da quattro soldi, dice ho lavorato tutta la notte per fare il documento sul ponte di Genova.
Mamma
poi
mia,
in quel documento manca il nome del coordinatore e soprattutto mancano i soldi, mancano le cifre. Allora, a me mi hanno insegnato che qualsiasi documento, se non c'è dei numeri, non significa niente. E sarà un po' estrema come potete, ma è vero. Allora, lì può essere un investimento, no? Chiamiamo la gente a lavorare. Ti voglio dire, guarda, posso anche arrivare a dirti una cosa da leghista, dice, facciamo in modo che a lavorare ci vanno solo gli italiani. Posso arrivare anche a dire questa cosa che mi ribolle il sangue.
Sì, sì, vabbè.
Ma è uno dei problemi nuovi che abbiamo, no? Quando il New Deal Roosevelt negli anni 30, un secolo fa, faceva gli investimenti, ci andavano a lavorare solo operai statunitensi. Oggi se tu fai ponte a Genova o a Messina è molto probabile che ti ci vanno operai di altra nazionalità. Il mondo è cambiato, là ti devi adeguare. Allora diventano le cose tutte molto più difficili. Oggi, io lo ripeto alla nausea e mi scuso perché annoierò, ma c'è gente che in Italia lavora e continua a fare impresa. Questa gente ha bisogno di pagare un po' meno soldi allo Stato per poter investire e poter creare posti di lavoro. Allora, si ricomincia a mettere in piedi la possibilità del comunismo in Italia se si ricomincia a questa gente a metterli in condizioni di produrre. Ma guarda che è difficile la cosa, perché se te vai nei distretti, nelle piastrelle eccetera, siccome sono piccoli hanno bisogno di un sostegno per andare all'estero, per cominciare a produrre quell'altra tecnologia dei robot di cui parlava Gianni. Lo Stato può fare tanto, può mettere, investire sulle università, sui centri di ricerca,
infatti,
e metterli a diretto contatto con queste piccole imprese.
Non dare soldi agli imprenditori, infatti l'ascoltatore dice aiutare gli imprenditori, farebbe il bene degli operai perché sono loro che investono, sarebbe una teoria nuova, non è quello che è stato sostenuto.
No, infatti noi abbiamo detto operai nei consigli di amministrazione.
Infatti.
Ridisegnata la governance dell'azienda moderna.
Moscovici dice... il commissario europeo, ogni euro di debito è tolto ai servizi. Infatti stiamo andando verso la catastrofe. Chiudiamo con una telefonata perché sono le 9:27, sta arrivando il giornale radio di Popolare Network. Pronto, buongiorno.
Sì, buongiorno. No, ora non c'è più tempo, però le volevo ricordare a Gozzini, che mi sembra una persona preparata, di dirle un po' tutte, perché le banche oggi soldi alle imprese, alle famiglie non li prestano più da tempo, con i soldi ci fanno altre cose,
certo,
allora ditelo, perché su ogni dollaro prodotto dalla produzione ci sono 23-24 dollari costruiti sopra in tutto il mondo.
No, ma sono quindi, temi su cui torniamo spesso, però questo della finanziarizzazione,
però,
diciamo, dell'economia.
Uno parla di 30 miliardi più e meno, che oggi non sono niente rispetto alla massa di debiti che c'è a livello europeo. Perché, vede, Gozzini, ci sono delle banche di sistema che sono completamente fuori controllo in Europa. Quindi il problema dell'Italia è minimo. Nessuno avrà interesse a far saltare l'Italia, perché gli asset sono costruiti anche su banche italiane. Se lei guarda un bilancio dell'Unicredit oggi, il 90% è fatto da trading. Quindi, in chi ci si racconta che c'è il problema dell'Italia, della Grecia? Il problema è a livello europeo o mondiale. Chiaramente, inglesi e americani sono avanti 30 anni su questo e ci stanno massacrando, non stanno massacrando solo l'Italia. Se cala il 10% la produzione di Mercedes, abbiamo un salto al paese, salta l'Europa.
Infatti.
O l'Italia.
Siamo dentro uno scenario assolutamente globale.
La manovra di 30 miliardi sono bruscolini, ma di che si sta parlando?
Vabbè, ma questo comunque ha delle conseguenze.
Dai, fa ordinare poi la ricchezza privata dell'Italia, che l'Italia è il paese dove c'è più liquidità al mondo. Infatti è sequestrata da anni.
Grazie.
Le ricette di molti di tutti gli altri hanno prodotto 350 miliardi di euro in 5 anni. Perché prima se ne parlava.
Grazie per la tua telefonata. Dobbiamo salutarci.
Vabbè, arrivederci.
20 anni fa il paese sarebbe stato paralizzato da uno sciopero generale, domani andremo tutti al mare, questo è l'Italia, l'ultimo messaggio che arriva, mancano pochi secondi alle 9.30.
Prossima puntata grazie. Sulla finanza si ripiglia
il discorso del nostro ascoltatore che abbiamo brutalmente troncato, ce ne scusiamo, ma sta arrivando.
Gli diamo appuntamento giornale per venerdì prossimo.
Venerdì prossimo, Giovanni Cozzini, The Fool of the Hill, restate con noi, Todo Cambia va avanti fino alle 10.
Stai ascoltando Controradio.
Non perdere niente di ciò che accade. Controradio è transmediale.